se lo trastulla cala coi si fa culla.
Siamo qui, siamo tornati, ben trovati da Francesco Vitale. Lo avete sentito, l'avevamo un po' preannunciato. Escamontage arriva anche alla radio. Io, nonostante li vedo, i miei ospiti, c'è chi sta provando a mangiare un antipasto, chi saluta ma sa che in radio non lo vedono, chi sta con le braccia conserte, chi si domanda cosa succederà, chi controlla il telefonino, chi sta con WhatsApp. Ma io saluto subito lei, la possiamo dire, la regina, l'ideatrice, la principe, come la possiamo chiamare? Poi ti daremo un nome. La Dea, l'imperatrice, sua beatitudine, Yolanda La Carruba, benvenuta, bentornata.
Grazie Francesco. Questo a tutti voi che rendete possibile Escamontage. Beh sì, diciamo che da imperatrice decido quanto segue questa sera. Innanzitutto abbiamo un incontro piacevolissimo in poesia, perché tra i nostri ospiti vorrei salutare innanzitutto Silvia Bove, Davide Cortese, Federico D'Angelo di Paola e Monica Martinelli. E abbiamo come ospite questa sera Claudio Fiorentini, il quale ancora non conosce bene tutta la realtà del mondo Escamontage, ma Escamontage punta anche a questo, a fare una rete con altri tipi di realtà. Infatti vorrei già parlare anche con Claudio di quello che saranno aspetti futuri, quello che facciamo qui stasera e soprattutto quello che diverrà il nostro percorso insieme. Ma prima ti ripasso la parola.
Ma io la giro subito, perché Claudio Fiorentini ci guardava già con occhi perplessi, no? Quindi intanto presentati, raccontaci un po', poi dopo anche come ci andiamo a collocare, come sei entrato in questa macchina misteriosa, perché poi parleremo anche di mistero, perché il gioco del mistero fa parte un po' dei nostri giochi. Come ti collochi in questa strada? La tengo io.
Sì. In realtà io sono un agente segreto dello spionaggio.
Lo sapevo, ok.
Quindi tutto quello che direte potrà essere utilizzato. Vabbè, io in realtà non so che dire, perché non mi sono preparato nessun discorso e sono un po' spiazzato, no? Quindi sono all'aspettativa di vedere quello che succede. Sono contento di essere con persone che, a dire il vero, conosco poco, però che apprezzo, che seguo anche sulle reti sociali, no? Se devo parlare di me, poi ci metto magari tre quarti d'ora e non è il caso, perché poi sono anche un po' vanitoso, quindi
non avremo tutto questo tempo, però un po' di vanità magari, insomma, ce la concediamo.
Vabbè, molto rapidamente, io ora vivo in Spagna, quindi mi trovo di passaggio qui. Domani mattina prendo il treno per andare a Fiumicino e poi l'aereo per andare a Madrid. Ho vissuto in tantissimi altri paesi, in Francia diversi anni, in Messico sono cresciuto, in Marocco alcuni anni, insomma mi sono mosso un po', e questo mi ha consentito di aprire la mia mente, diciamo, verso altre culture, che credo che sia una cosa che tutti quanti noi dovremmo fare, è fondamentale, ma non tanto come turista che va magari a Malindi nel resort di lusso, ma proprio dovremmo sporcarci le mani, sentire la puzza delle fogne ad aria aperta, insomma capire come funziona il mondo, che non è la bambagia che noi conosciamo. Il mondo è difficile, è molto difficile e molto crudele, ma proprio per questo può dare molti spunti e può dare molta innovazione, molte novità, può portarci molte novità. Quindi dobbiamo essere all'aspettativa di grandi cambiamenti, e nel giro di poco tempo vedremo, perché quello che succederà nel giro di pochi anni sarà che il petrolio non ci sarà più e non sapremo più come gestire tutta la logistica. Insomma, praticamente fra 50 anni, forse anche meno, ci saranno dei grossi scombussolamenti. Intanto però noi siamo qui e tentiamo di dare il nostro piccolo contributo con la nostra presenza nel mondo. Io personalmente non è che tento di dare contributi, però mi diletto un po' a scrivere, a dipingere, e ho pubblicato molto, forse ho pubblicato troppo, quindi mi devo un po' calmare. Ho diversi romanzi, diverse sillogie di poesia, sono presente in diverse in diverse antologie, però insomma non credo che sia importante pubblicare, credo che la cosa più importante sia fare, e credo che oggi nel mondo poetico c'è un po' troppo la tendenza a manifestarsi, a dire io sono qua, mo te faccio vedere io, insomma ecco. E invece credo che debba un po', non dico tutti per carità, non voglio generalizzare, però insomma il cosiddetto poeta contemporaneo dovrebbe porsi delle questioni e dire va bene, qual è il mio ruolo, che cosa devo fare e perché scrivo prima di pubblicare, e soprattutto deve pubblicare meno, ma pubblicare meglio, perché la pubblicazione o ti brucia o lascia un segno nella storia. 999 su 100, su 1000 ti brucia, quindi bisogna fare un po' attenzione.
Noi stiamo parlando di poesia, di arte, ma in realtà all'interno di questo viaggio, e mi rivolgo di nuovo a Yolanda, in realtà abbraccia un po' tante entità, perché lo sentivamo da lui, quindi ci sottolineava come attraverso la musica, il romanzo, anche la pittura, anche la stessa radio può essere definita anche una forma poetica, perché possiamo arrivare alle persone. Spesso, ed è un po' quello che tra adesso e anche nella seconda parte ci permetterà un po' di capire che cos'è ancora Escamontage, per chi ancora non ci conoscesse, permette di giocare. E noi oggi forse abbiamo bisogno un po' di riscoprire il gioco, no? In una realtà in cui, sì, forse siamo abbastanza seriosi, un po' per costituzione, un po' perché siamo costretti nella vita, eppure forse dentro, io non voglio tirar fuori il fanciullino di Pascoli, però un po' attraverso le poesie, attraverso gli scritti, abbiamo voglia un po' di ritornare bambini e magari di cominciare a sognare.
Allora sì, sicuramente è importante scoprirsi nuovi attraverso quello che è la possibilità del gioco. Ovviamente il gioco non è quel qualcosa che ci porta soltanto ad astrarci mentalmente, a essere librati in aria come farfalle, ma è qualche cosa che consente appunto anche un approccio più approfondito del tema. Ad esempio, se si parla di gioco, in questo caso ipotizziamo si possa creare appunto un gioco poetico, può avvicinare anche colui che non è proprio avvezzo alla poesia, colui che non è addentro alla poesia, eccetera, a conoscere anche i contemporanei, i viventi e non più, attraverso appunto quello che è il riferimento di un verso, il riferimento proprio dello stile del poeta. Ora non so se si può parlare di stile, ma sicuramente si ha una distinzione di penna, e questo è fondamentale. Ora io chiederei al nostro amico Claudio, che è qui con noi, che cos'è oggi anche il senso della poesia attraverso i social, perché forse anche qui c'è un po' una confusione, non so se si possa fare una distinzione tra quello che è la poesia pubblicata e raziocinata, come giustamente accennavi tu prima, a quella che è invece una liberazione forse della scrittura attraverso i social.
Claudio.
Domande difficili, ma bisognerebbe fare una tesi universitaria per rispondere a questa domanda. Io credo il social abbia dei grandissimi pregi, ma molti più difetti, no? È un'arma pericolosa nelle mani di tutti noi, perché diventiamo tutti dei mi piacisti, circondiamo di quelli che dicono, cliccano lì senza nessun impegno. Sarebbe bello che nel social, invece di dire mi piace e girarsi dall'altra parte, qualcuno dicesse non mi piace per questo, questo e questo motivo. Perché si deve creare un dibattito, si deve creare un punto d'incontro, è una piazza aperta il social, però che succede? Che se uno invece di ricevere un mi piace riceve un commento negativo, banna l'amico, il conoscente, per cui quello mi ha detto di recente, ho letto un post, perché ormai non parliamo più italiano, così, i social, i post. Che era un poeta o presunto tale, no? E diceva: c'è stato un critico anche importante che mi ha detto che le mie poesie non valgono. Ha usato altri termini, però insomma mi censuro un po'. E sottopongo ora a voi questi miei testi, e così mi direte voi se sono bravo o se non sono bravo. Ha collezionato 650 mi piace in un giorno, una cosa del genere, no? E ha concluso dicendo: avendo visto questo sondaggio, allora io sono bravo e quello non capisce una mazza. Ma insomma, un po' di modestia. Ecco, il social ci fa perdere la modestia, e questo è gravissimo, l'incontro che si può avere con una persona guardandosi negli occhi ci consente di dire: tu hai fatto una cavolata. E l'altro che cosa dirà? Perché? Per questo, questo e questo motivo. C'è una crescita, c'è un dialogo, c'è un incontro. C'è... La vita è l'arte dell'incontro, diceva Rabindranath Tagore, no? Ma che cos'è l'incontro? L'incontro non è lo scontro o il confronto. L'incontro è la capacità di ascolto dell'altro. Se l'altro mi dice che io ho sbagliato, io lo devo solo ringraziare. Nei social questo non esiste più, quindi è molto pericoloso usare i social. Quindi oggi il social network dovrebbe essere in qualche modo rivoluzionato. Noi stessi che lo usiamo quotidianamente dovremmo in qualche modo riuscire a trovare un sistema per renderlo più utile e più significativo per tutti. Finché rimaniamo nella sfera dei mi piacisti, il social è da togliere di mezzo.
C'è un modo per poter cercare di recuperare, e anche questo è uno dei temi che abbiamo spesso affrontato, no? Bene, i social, se non vanno a sostituire o a supplire anche i rapporti relazionali. La poesia può aiutarci in questo, ma c'è un modo anche per superare spesso questo mi piacismo, ecco, giusto, no? Che ormai è anche una sorta di voyeurismo, perché
c'è anche il mi piacionismo.
Infatti lo chiamavo il sex, perché ormai dovunque andiamo a me colpisce, magari lo faremo anche qui, ma siamo quasi perdonati in questo senso, che anche quando si va insieme, e lo dicevo anche in altre trasmissioni, mi è capitato di vedere anche coppie, magari fidanzati, sposi anche da poco, ma anche coppie adulte, no? Con i loro figli, dove tutti è in tavola, magari quel momento, quei 20 minuti che capitano magari dopo tanti mesi, perché andiamo a mille, anziché parlare, anche insultarsi, perché potrebbe essere anche l'occasione di una discussione, sono lì a guardare telefonini o pronti a fotografare il primo piatto che arriverà sulla tavola. Ecco, questo un po' dispiace, no? Lo vorrei condividere anche con voi, perché insomma si perde anche quella dimensione, dove rimane anche in questo caso tutto un po' più virtuale, anzi quando dal virtuale deve spostarsi sul reale ci spaventiamo. La poesia, Yolanda, ci può aiutare? A chi lo chiediamo?
Allora, guarda Claudio, sicuramente il senso del social è qualcosa che credo sia ancora molto immaturo, perché è entrato nelle nostre vite intanto d'impatto immediatamente ed è ancora una protoattività in realtà, perché ci stiamo giocando da meno di un ventennio, quindi sicuramente c'è tutto ancora da scoprire. In parte mi viene un po' da fare una sorta di paragone, di parallelismo tra il periodo del cambiamento epocale che c'è stato da quando si usava solamente il telegrafo, a di colpo abbiamo il telefono in casa, c'era appunto divertentissimi sketch che si possono anche trovare ancora su YouTube, si sentono proprio le registrazioni dell'epoca, ed è molto interessante vedere le reazioni che avevano appunto queste persone. Quindi, tornando all'incontro, all'idea del gioco, alla fine il social forse va preso meno sul serio, sia da un lato che dall'altro. In realtà è proprio un divertissement che in qualche modo ci collega e ci può portare verso anche quel confronto di cui Claudio parlava, anzi ci si augura che si arrivi a quello. Anzi, a tal proposito, e da imperatrice mi permetto di ritornare su Escamontage, sulla pagina social di Escamontage Edizioni si è voluto creare proprio un gruppo che si chiama Gruppo Edizioni Escamontage, dove appunto si può parlare anche attraverso chiunque altro abbia pubblicato, altri editori, siete tutti invitati a parlare e a capire che cosa significhi fare poesia oggi, come si faccia critica sulla poesia oggi e soprattutto come tutto questo può diventare comunque un gioco, una sorta di incastro di idee, di pensieri, eccetera. Poi mi sono persa, ho bevuto già il sorso di vino e addio.
No, abbiamo qualche minuto, poi daremo anche le coordinate, perché insomma dobbiamo comunque portare persone a giocare, a sognare, a poetizzare, a pavoneggiare, come possiamo dire, insomma, a creare, a chiacchierare, a dialogare con noi.
A mi piacioneggiare,
insomma. Abbiamo qualche minuto, chi possiamo interpellare, chi facciamo salire?
Allora, la prima persona che sicuramente interpelleremo questa sera, anzi sono due, in primis Silvia Bove e poi Monica Martinelli, perché adesso abbiamo delle cose insomma sul piatto da stabilire, ma principalmente ci sarà un laboratorio di poesia che ancora in fase embrionale ci stiamo lavorando, però con Silvia anche appunto sarà parte integrante di quello che è il discorso della seconda parte dell'intervista. Ho detto due volte parte, passo a Silvia. Sì.
Allora, parliamo un attimo di quello che potrà essere l'idea della nostra collaborazione per il gioco. Mettiamola così, il gioco. Che cos'è il senso del gioco poetico oggi?
Allora, diciamo che amo le sfide concettualmente, quindi anche il fatto di stare qui stasera, di stare in un non luogo, perché la radio ti porta in un non luogo, è molto affascinante, è una cosa da catturare, e anche questo gioco poetico si pone come novità rispetto all'ascolto poetico al quale siamo abituati, con certi canoni, certi crismi sacralità, di certe volte pure di mestizia. Questa è un'altra cosa. Io mi ricordo un saggio sul gioco, un saggio antropologico che evidenziava proprio l'importanza del gioco, perché si trovano altri valori, altre risposte, altri significati, altre risorse anche. Questo gioco poetico che noi facciamo lascia sempre stupiti, perché nonostante si conosca magari la persona di cui noi analizziamo la poesia, le poesie volta per volta, spesso cadiamo pure in un tranello, perché noi non lo sappiamo perché, qualcuno di noi sa perché, poi alla fine non riusciamo a capire, ad individuare di chi sono quei versi che noi leggiamo, versi nascosti, versi misteriosi di cui non si sa l'autore. Noi non lo sappiamo questo, probabilmente perché la cosa affascinante di questo gioco è proprio evidenziare quanto la poesia sia biologica, cioè una volta scritta la parola prende dei significati che veramente noi non possiamo possedere, non possiamo immaginare, non possiamo classificare. Sì, proprio delle epifanie, un fatto di che questa parola scritta, poetica, così importante, così diversa poi dal linguaggio, perché è proprio una specie di... sai, quando tu vai in cortocircuito del pensiero, la poesia fa un po' questo, crei un cortocircuito del pensiero, va da sé, è lui che cattura te. Come diceva prima il nostro amico poeta, giovane poeta, lui mi è piaciuta molto questa espressione di catturare le parole da un luogo liquido, questo Tevere di cui ci ha parlato. Comunque, tornando al gioco, ecco, quello che mi piace molto è che in questo gioco poetico di noi, nel quale noi leggiamo poesie misteriose. Ah, ok. Comunque, però mettendo in atto appunto un meccanismo giocoso, qua, si vede poi l'importanza della parola scritta che ci lascia completamente, come si può dire, stupiti, catturati. Io me ne vado sempre con questa impressione dell'importanza poi di quello che ho ascoltato.
Qui. Ah sì, qui vedo che stiamo entrando già nel vivo del gioco, ma il tempo proprio già è passato, già sono passati così, ma ci stiamo per fermare. Nella seconda parte vogliamo come fare una sorta di promo, Yolanda, in 30 secondi, cosa ci aspetta?
Ah, voi? Bene, mi diverto, però passo la parola a Valerio Di Gianfelice.
Vai, ci devi fare il promo, adesso tra poco, come si dice, pausa musicale, consigli per gli acquisti, come dicono, e poi dopo si torna qui con...
Dunque, promo a sorpresa... Sveleremo cos'è in questo gioco poetico, perché abbiamo parlato di un gioco, cioè si è creato una sorta di alone di mistero. Ecco, sveleremo il gioco misterioso.
O meglio, la poesia misteriosa.
Ci troviamo tra poco, restate con noi.
Just